pochino, vedremo se sarà. Allora, quindi noi, io vi avevo cercato di delineare delle considerazioni che riguardano i nostri clienti, a chi ci rivolgiamo. Facciamo un po' di ipotesi, certo, in modo un po' astratto. Perché? Perché a seconda dei destinatari che ci immaginiamo che avremo di fronte, possiamo pensare che dovremo usare degli strumenti diversi. Il libro esisterà sempre? Sarà sostituito da un ebook? Sarà la stessa cosa? Il modo di elaborare l'informazione sarà la stessa? E poi cosa succede quando invece che un libro ho il mio smartphone per leggere le informazioni? Leggo tutto? Leggo più di una pagina? Sarà il bio del domani, cioè il fatto che io porto il mio strumento sempre con me e lo uso per tutte le funzioni che può avere. E quindi diciamo che probabilmente sempre più lezioni e libro verranno adattati ai nostri utenti. Cioè non posso pensare di continuare a fare scuola, a fare formazione, a fare divulgazione come se non fosse cambiato niente, come se gli strumenti fossero sempre gli stessi, no? Dovrò capire e seguire e probabilmente anche cambierà, continuerà a cambiare, no? Quindi se pensiamo a com'era 10 anni fa e com'è adesso, ci rendiamo conto che i nostri destinatari sono dovuti andare incontro a tutta una serie di cambiamenti che a volte sono riusciti a realizzare, a volte no. E quindi cosa succederà quando il libro non ci sarà più? Dovremo accorciare le lezioni, dovremo renderle, dovremo mettere tutto online? Come ce lo immaginiamo questo futuro dell'informazione? Ci sono degli indizi che ci fanno pensare che le cose cambieranno alla svelta. Probabilmente certe tecnologie di nemmeno tanti anni fa noi non le riconosciamo neanche più, non sappiamo neanche più che cosa sono. Allora in questa slide ho copiato un link a The Telegraph, no? In cui è stato fatto uno slide share di tecnologie che non esistono più, non si utilizzano più. Ma non era tanto tempo fa che si utilizzavano. Vediamo se mi dà il link, me lo fa aprire. Questo è un dischetto da 5 pollici. Lei l'ha mai usato?
Sì.
Ok. E quelli grandi?
Sì, fin quando ho cambiato computer neanche mettevano più il dispositivo.
Bene, allora lei già è della vecchia generazione e quindi li conosce, ma probabilmente se facciamo vedere a un bambino questi oggetti adesso non li riconoscerebbe, no? Oppure, e poi ha tante altre cose, adesso chissà se riuscirò a andare online, vabbè, ci vuole pazienza, vede? Il fatto è che il tempo, no? È la variabile che ci domina, non abbiamo mai tempo, tutto deve essere fatto velocemente, tutto deve essere fatto insieme, ora, no? Voglio fare più cose contemporaneamente perché non ho il tempo per farne una alla volta. Non è detto che il nostro modo di elaborare le informazioni sia efficiente, perché anche questa dominanza del tempo, questa la fretta, no? A volte ci porta a elaborare le informazioni in un modo che non è adeguato, non è efficace. Avessimo dedicato più tempo a elaborarle, avremmo capito meglio, avremmo fatto funzionare cose meglio. Cioè non è detto che risparmiare tempo poi ce lo fa risparmiare veramente, può essere solo un'illusione. Nello stesso tempo dobbiamo anche accettare il fatto che spesso ci viene richiesto. Va bene, allora lascio a lei, a voi il compito, insomma, così l'idea è che in questo link c'è qualcosa di divertente da vedere, allora se avete tempo potete guardarlo. Allora, la proposta mia, ma insomma, diciamo che condivido con tante altre, è quella che nei prossimi 20 anni noi avremo, diciamo, 3-4 diversi tipi di utenti che ci troveremo di fronte, a chi ci rivolgeremo. Diciamo che questi, elencati qui, potrebbero essere i nostri utenti, baby boomer, poi generazione X, Y, Z, Alfa. I baby boomer sono quelli più anziani, allora potremmo dire, beh, tra un po', ma, insomma, che ancora un po' resteranno sul mercato, diciamo così. Sono nati dopo la guerra, tra 46 e 64, quindi sono lì per uscire dal mondo del lavoro anche. È gente che ama i libri, studia da manuali, grammatiche. È il più riluttante a usare le nuove tecnologie, ebook. Hanno imparato sul web, cioè non c'era quando loro hanno iniziato la loro carriera, la loro vita, però poi gli è capitato e hanno imparato. Non tutti, però, noi sappiamo che non tutti ce l'hanno fatta. Questa è una schermata di un rapporto dell'Istat che ci dice che ci dà qualche informazione sul fatto che diverse categorie di persone, di utenti, usano internet, no? Perché ci interessa? Beh, perché questo ci permette di dire, dunque, se io uso il web per dare informazioni, per informare le persone, nuove leggi, nuove, no? Per dire, che probabilità c'è che vengano lette queste informazioni, che raggiungano il target? Allora, da queste tabelle dell'Istat che ci dà una fotografia della situazione italiana ogni anno nuova. Poi, vabbè, più o meno i risultati degli anni sono gli stessi, no? Voglio dire, l'Istat è una fonte molto interessante di dati su tutta una serie di problematiche sull'istruzione, la formazione, l'uso delle tecnologie, sul lavoro, sulle imprese. Ecco, qui ci dice che nel 2015, quindi sono anche molto aggiornati, no? Sono dati interessanti. Nel 2015 quante persone hanno l'uso di internet? Insomma, non tutti, vede? 65% per i maschi, femmine 55%, quindi 50%, ok? C'è una differenza per età. Allora, stavamo parlando delle persone. Dunque, baby boomer, 46-64, che hanno una sessantina d'anni, un po' meno, no? Diciamo 60 anni, vediamo, 60 anni, il 46% ha internet. Di quelli più grandi ancora, praticamente uno su quattro. Mentre l'uso cresce, vede, con l'abbassarsi dell'età. Per cui probabilmente questi, e cioè i diciottenni, no? Gli adolescenti fino a 24 anni, ce l'hanno quasi tutti. Quindi se io mi rivolgo a un giovane, posso essere abbastanza fiduciosa che raggiungerà l'informazione il mio destinatario. Mentre se mi rivolgo a una persona di 50 anni, 60 anni, questa probabilità scende, è un po' più alta dell'anno passato, dell'anno prima, no? Vede, c'è un piccolo aumento, no? Via via, però non coglie tutti, non arriva a tutti questo strumento. Quindi, insomma, chiaramente dovrò trovare altre strade che non sono queste. Build, no? Bring your own device, porta il tuo strumento, usa il tuo strumento. È una tendenza abbastanza nuova che si sta spalmando sulle aziende, sulle scuole probabilmente. La tendenza a utilizzare il computer o il dispositivo mobile personale sul posto di lavoro, no? Quindi, insistiamo verso il BIOD, probabilmente è una soluzione a tanti problemi, non ultimo quello che probabilmente le aziende e le scuole e i luoghi in cui c'è bisogno di utilizzare questi strumenti non se lo possono permettere. E quindi il proprio device è probabilmente uno strumento con cui uno ha familiarità, è uno strumento che probabilmente è aggiornato perché la persona lo aggiorna, mentre magari il posto di lavoro non ce la farebbe. E allora il 37% delle aziende, per esempio, quest'anno ha detto che trasformerà, cioè non darà più gli strumenti e si affiderà sul possesso individuale di questi strumenti, per cui anche questo è un elemento da tenere in considerazione. Certo, ce l'avranno quelli, tornando alla diapositiva di prima, ce l'avranno quelli che arrivano fino a una certa età, mentre altri probabilmente non ce l'hanno. Cosa hanno? Sempre, qui siamo sempre sull'Istat, il cellulare, quindi quasi tutti, praticamente tutti in Italia ce l'hanno, c'è una diffusione enorme.
Ma quindi può essere che anche con l'andare del tempo, io che sono di una generazione Y, se non ho capito male, quando avrò 70 anni comunque utilizzerò ancora internet e nuove tecnologie, perché la mente sarà sempre proiettata sul
cambiamento, sul cambiamento, futuro, probabile, sì.
Quindi è probabile che ci sia proprio un cambio proporzionale.
Ci sarà una crescita, sì, un aumento, se ci pensa, insomma, sono diminuiti i costi, tutto è stato reso molto più utilizzabile, no? Però stiamo anche parlando del mondo occidentale noi, no? Quindi la strada è ancora molto complicata e un po' oscura, perché cosa succederà, no? Per esempio con le immigrazioni, no? Che cosa saremo in grado di, quanto saremo in grado di accogliere, di prendere in considerazione le caratteristiche magari di persone che non sanno bene la nostra lingua, non sanno leggere la nostra lingua.
Okay.
E quindi sì, chi è già, no, nel gruppo delle persone che utilizza quotidianamente gli strumenti continuerà a usare strumenti nuovi, perché arriveranno nel frattempo più facilmente che non persone che magari vengono da contesti in cui queste nuove tecnologie non c'erano. Poi è chiaro che i giovani hanno sempre una maggiore facilità, no? Però ci dimentichiamo poi magari anche di gruppi, no, che sono comunque un po' fuori, no, dalla... E comunque, insomma, probabilmente, ecco, la gioventù, no, è una delle variabili determinanti in quest'altro grafico, in cui parla dell'uso di internet, accesso a internet, a banda larga, eccetera, facendolo dipendere dalla composizione familiare. No, vede, c'è scritto famiglie con almeno un minorenne, famiglie di anziani e poi altri, eccetera. Poi tutta una serie di analisi sulla provenienza geografica, eccetera, insomma, se non importa tanto. Ecco, però vede, famiglie con almeno un minorenne, cosa succede? Succede che hanno molto probabilmente il personal computer, 87%, 88%, e la connessione connessione a banda larga, 87%, quindi, come dire, questo è un target raggiungibile. Mentre le persone solo anziane, guardi come si abbassa la percentuale della banda larga, no? Quindi questo ci dice che forse le cose cambieranno, no? Però cioè, no? Raggiungere l'anziano, raggiungere la persona matura, perché poi insomma ha 65 anni, insomma, non è un anziano di 85, no? Che vabbè. E uno di 65 può avere delle difficoltà nel gestire i nostri strumenti, perché magari non l'ha mai usati. Cioè, chi non l'ha mai usato, dove ci familiarizziamo con gli strumenti? Scuola, sul posto di lavoro, no? Ma se uno ha fatto un lavoro diverso, cioè non ha mai usato il computer sul suo lavoro, dove impara? Magari i nipotini, no? Ma è tutto lasciato un po' alla casualità, no? È diverso per un ragazzo che nasce in un contesto in cui tutto è informatizzato. E quindi può esserci un divide generazionale legato all'occasione, no? D'altra parte, insomma, è finita così. Ora, questi baby boomer, queste persone anziane, diciamo, abbiamo detto sulla sessantina, se sono il nostro target, pure ci interessano. Cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare un decadimento cognitivo, più o meno grave, insomma, no? Non è mica detto che uno l'abbia sempre, però diciamo che è possibile, no? Che
una minore elasticità, insomma.
Beh sì, una minore elasticità, minore capacità di elaborare le informazioni senza fatica, no? Di leggere cose nuove, di imparare cose nuove, quindi una certa passività anche, no? Non una voglia di imparare, ecco, questo naturalmente generalizzando, perché poi ci saranno le persone che invece sono curiose, finalmente possono studiare, no? Finalmente possono fare cose nuove, però comunque. Per esempio ci sono delle ricerche che mettono a confronto la capacità di memoria di persone giovani, no? E in confronto a persone più anziane, e allora vedono che proprio la quantità di materiale che uno può tenere in memoria, no? Cioè può pensare, elaborare così, è più grande nel caso delle persone più giovani. Anche se una persona più anziana probabilmente, o almeno in alcuni casi, possiede degli schemi di conoscenza, possiede un'esperienza, competenze che può usare, quindi, come dire, faccio magari più fatica a leggere, lavorare, capire, perché essendo più anziana il mio cervello è più affaticato, però nello stesso tempo ho un'esperienza che posso mettere a frutto, che mi consente di capire in base alle mie conoscenze, no? Cioè è più facile che io sappia usare ciò che so per elaborare cose nuove.
Conoscenza tacita circa.
Sì.
Ok.
Quindi sono tante cose, no? Allora più facilmente capisco le cose nuove, mentre se sono più immaturo, magari sono elastico, però se non ho mattoncini già su cui costruire, questo, insomma, la conoscenza precedente di un sistema di lato, insomma, tante volte succede che uno legge qualcosa, non capisce, va avanti, poi finalmente c'è qualcosa nel testo che gli ricorda un esempio già accaduto, allora boom, tutto si illumina, no? Cioè quello che io già so è la cosa più importante per dire che riuscirò a capire altre cose. Per cui una persona anziana può essere un po' meno elastica, no? Però avere tutta una serie di strategie per confrontarsi con un problema, per capire, e queste strategie lo aiutano a quando si trova di fronte a una difficoltà, no? Invece una persona più giovane può darsi, che si sta costruendo, no? Il tuo compito è costruirsi le nostre conoscenze, questi schemi, può darsi che abbia qualche difficoltà a capire un contesto nuovo. Ora, naturalmente, come dicevo prima, si sta facendo un confronto tra due tipi, no? Ideale, poi ci saranno 100.000 persone. Differenza del modo di apprendere, cioè, ecco, mentre con una persona più giovane, no, è più probabile che uno possa lavorare su un insegnamento molto più libresco, come dire, più generale, astratto, no? Ecco, magari con una persona più anziana è più probabile che sia produttivo invece lavorare per problemi, no? Per essere più concreti. Esempi, no? Cioè, in un contesto problematico, fatto così, cosa posso fare? Ecco, allora la nuova conoscenza acquista un senso, no? Di più, è più facile, cioè, chi volesse rivolgersi di più a persone più grandi, no? Avrà più successo, si dice, se è in grado di trasformare la situazione di insegnamento in qualcosa di concreto su cui posso operare. Poi, per carità, magari anche le persone giovani preferirebbero, no?
Ci stavo pensando.
Cioè, uno preferirebbe sempre avere un contesto concreto che mi fa capire qual è, di cosa sto parlando, e poi avere. È che invece si confida molto spesso sulla capacità di farcela. Però può essere più faticoso, no? Quindi non è che una persona giovane soffrirebbe dall'avere una rielaborazione del suo sapere, no? Così, un cambiamento del contesto. È che non è semplice, no? Anche per chi insegna, quindi tante volte, sa com'è, uno usa le strategie che già conosce per spiegare agli altri, no? Bassa literacy. È possibile, no, che nella media la literacy sia più bassa, perché
questo cosa si intende per literacy?
Literacy è la capacità di gestire il testo scritto, quindi saper leggere, scrivere a un livello anche proprio di alfabeto, no? Però insomma, soprattutto non avere tanta dimestichezza, essere un lettore un po' pigro, diciamo, no? Un lettore lento, un lettore che non ha un'abitudine quotidiana. D'altra parte, se lei ci pensa, la scuola media dell'obbligo è del 62, beh, quindi c'è gente che, c'è ancora in giro gente che ha avuto un'istruzione scolastica di 5 anni, 3 anni, no? Allora, cioè, non è detto neanche che abbia imparato a leggere con profitto. Può anche darsi che negli anni non abbia utilizzato. Quindi è possibile che soprattutto le persone più anziane abbiano una bassa literacy. Va tenuto presente, poi tutte queste ricerche che sono state fatte anche di recente sulla literacy degli adolescenti, no? Si è visto che un'alta percentuale di adolescenti non ha buone capacità di literacy. Le ricerche PISA, Invalsi, no? Lei avrà sentito parlare, perché ogni tanto arrivano anche sui giornali, no? Ah, orrore, i ragazzi italiani non sanno leggere. Sì, purtroppo non solo loro, questo però non c'è non sola, ma c'è un terzo, no? Di adolescenti che ha difficoltà di lettura. Quindi raggiungere queste persone potrebbe voler dire cercare altri strumenti. Testo scritto non è alla portata di tutti. Parliamo anche di altri strumenti. Ora ce li abbiamo, ci sono i lettori vocali, abbiamo le formazioni visive, e poi abbiamo tutta una serie di strategie che dovrebbero rendere il testo anche accettabile a chi non è un lettore compulsivo come gli studenti universitari, invece, no? Quindi, come si fa a produrre dei testi che siano accettabili per un lettore light, un lettore debole, poco voglioso, poco abituato, che ha perso l'abitudine di leggere. Sa qual è uno dei giornali più letti in Italia? Il Corriere dello Sport.
Ah, sì.
Nel bene e nel male, no? Nel bene anche perché è lo strumento, se ci pensiamo, che ha fatto mantenere milioni di italiani un contatto con la lingua scritta anche. Cioè uno non legge un libro, non legge il giornale, non legge nulla, però lo Sport magari sì, no? E allora questo gli porta un contatto quotidiano con la lingua scritta che mantiene in esercizio magari persone che se no figurati se leggerebbero, no? Quindi,
più o meno come me.
Ah sì?
Se non prendo la Gazzetta dello Sport.
Ah bene.
Solo libri universitari, ma
sì, ma io so che insomma va
a finire. È un male non leggere, tutti lo dicono però.
Beh, però insomma se legge i libri dell'università, no? Cioè non è che uno non legge più, no? Però magari per persone che non hanno mai preso l'abitudine, perché mettiamo che non facessero un lavoro che glielo richiedeva, uno poi torna a casa la sera troppo stanco, no, voglio analizzare, ma probabilmente ci sono persone che non hanno contatti con la lingua scritta mai, no? E poi si trovano in difficoltà quando devono riempire un modulo, devono leggere un'istruzione di come funziona un oggetto, no? Cioè sono problemi seri anche, no? E per noi che ci occupiamo così di una comunicazione efficace, significa anche tenere presente che un testo rivolto, cioè, alle persone che hanno, insomma, diciamo, lettori light, dovrebbe avere delle caratteristiche particolari, no? Cioè, più che particolari. Ci deve essere, non posso dire il testo è questo, ma devo capire come lo devo fare, quale fonte, grandezza, quanto testo, quanto scrittura. Tenendo presente che poi ci possono essere anche persone un po' più grandi, no? Stiamo parlando di persone un po' più grandi, che magari ha proprio bisogno di una riqualificazione, di una riformazione, no? Perché purtroppo sappiamo che, soprattutto in tempi recenti, anche persone mature, però non vecchie, no? Hanno perso il lavoro, devono, cioè, non è poi così sicuro che per tutta la vita io avrò quel lavoro lì. Quindi mi devo tenere al corrente, mi devo mantenere. Eccoli là, X e Y, tra il 60 e l'80, però insomma poi tutte queste etichette, no? Diciamo approssimativamente ci sono quelli che sono stati immigranti digitali che hanno contribuito alla diffusione di internet e insieme a quelli della generazione Y, 80-2000, costituiscono questa generazione, i millennial, no? Oppure next generation, cioè gente che era già nata quando è arrivato il computer, però si sono trovati immersi in tutta una serie, in tutta una gran quantità di strumenti, no? Per cui, pur essendo immigranti, non sono nati buoni, però diciamo che si sono trovati tanti strumenti che gli hanno cambiato, insomma, il contesto. Poi vediamo qui i millennial, poi si parla tra gli 80 e il 2000, si parla anche di nativi digitali, sarebbero quelli dopo l'85, insomma gli anni un po' vagano, no? Così c'è la generazione Z, che sono quelli dopo il 2000, cominciano ad essere una fetta, no? Della popolazione, sono quelli che sono completamente connessi, che usano i cellulari per ogni attività, sono quelli che hanno avuto un'educazione formale più lunga di tutti. Iniziano prima, finiscono dopo, quindi hanno avuto un sacco di scuola, stanno avendo un sacco di scuola, sono quelli più commerciali, sono quelli che comprano di più, sono il nostro target, insomma. E sono quelli che anche faranno le scelte, no? Saranno loro, insomma, un po' che guideranno il mercato, anche come strumenti, come modo per comunicare con loro. Questa è una timeline dal 95 al 14 che ci dice quali sono le cose che sono arrivate. Google, MP3, poi arrivano le USB, Wikipedia, MySpace, YouTube, Facebook, Twitter, Dropbox, l'iPhone, WhatsApp, l'iPad, l'Instagram, Facebook, arriva a 1 miliardo di utenti. 14 Google Glass è stato annunciato. Ecco, ora questa un'infografica, lei lo sa perché l'ho fatta per cercare di rendere più comprensibili possibili certi eventi. Questa infografica qui è un po' piena per essere tanto comprensibile, no? Quello che mi pareva carino è che c'era, vedevo qua sotto, un tentativo di fare un timeline, no? con gli strumenti e che arrivano quando arriva questa generazione alfa di quelli nati dopo il 2010, quelli nati veramente nel nuovo secolo e che si trovano in un mondo in cui c'è tutto e in cui c'è l'iPad, c'è Instagram, ci saranno Google Glass, cioè strumenti che consentono di essere continuamente connessi e che probabilmente avranno un'influenza sul modo in cui noi dobbiamo scintillinare le informazioni.
È un bene o un male questo?
Io, come per tutte le cose, male, no? Cioè il rischio che vedo in no il rischio il problema attuale già un problema attuale è quello che riguarda il fatto che ci vengono richiesti compiti in multitasking molto di più adesso rispetto a un tempo, fare tante cose contemporaneamente, quindi avere l'ansia di non rispondere subito, sentire l'obbligo di essere sempre reperibili, mentre prima uno usciva dal lavoro, no? Chiudeva la porta e andava a casa, poteva essere raggiunto col telefono, ma se non era lì non veniva raggiunto. Invece ora c'è l'attesa di essere continuamente a disposizione e anzi l'ansia perché uno non riesce a rispondere sufficientemente in modo veloce, no? Allora questo secondo me non è tanto bene, no? Bisognerà trovare un equilibrio un po' diverso, ridiscutere questa richiesta che è arrivata e di cui non ci rendiamo conto di quanto è demandi, no? Essere sempre reperibili, cioè poi è anche il modo in cui uno riesce a trovare tutto, no? Cioè noi abbiamo tutte le informazioni, abbiamo un accesso strepitoso che prima non avevamo, prima bisognava averci l'enciclopedia, gli aggiornamenti, c'era che costava, eccetera, adesso abbiamo tutto, quindi l'accesso all'informazione è favoloso, non c'era mai stato prima. Uno ha una curiosità, Wikipedia, ecco, no? Mentre prima non era così. Cioè uno poteva avere una biblioteca, un'enciclopedia, ma non è che potesse avere tutte le informazioni del mondo a sua disposizione. Certo, stiamo ancora parlando del mondo occidentale. Perché non è che ce l'abbiamo.
Cambia da cultura a cultura.
Cambia da cultura a cultura, cambia da disponibilità finanziaria anche, no? Cioè ci sono intere zone in cui questo non è vero, insomma, no? La adesso in questi giorni tremendi in cui si vede le persone che arrivano e cercano rifugio off campo, no? Insomma, ci porta all'evidenza che non tutti stanno bene in questo momento. I nostri destinatari più probabili, millennial, quelli che sono adulti, no? Che ora abbiamo visto la generazione alfa, sarebbero quelli dopo il 2010. Generazione Z sono quelli nati dopo il 2000, cioè per il momento ci abbiamo ancora quelli un po' precedenti, perché nel mondo del mercato, diciamo. Allora, questi millennial saranno nel 2015 sono la generazione più presente del mondo del lavoro, nel 50 saranno il 50% della forza lavoro. Che caratteristiche hanno questi millennial? Ecco, allora, su un sito interessante che contiene ricerche di usabilità, che si chiama nngroup.com, è stata pubblicata di recente, nel gennaio 2016, questa ricerca basata su interviste che parla dei millennial. Come nativi digitali, quali sono i miti, le realtà, insomma, come analizzano il web. Allora, questa Kate Mary ci dice che ci sono almeno tre miti, tre cose che noi pensiamo siano vere dei nativi digitali. Una è che hanno delle abilità, degli skill sociali inferiori, perché piuttosto che interagire con le altre persone preferiscono usare il proprio smartphone. Un altro mito è quello che è questa generazione, questa dei millennial, è molto più abile nel fare multitasking, quindi più cose contemporaneamente. E il terzo mito sarebbe che hanno un istinto naturale per l'uso, come si usano i computer, come si sistemano i computer. E invece lei ha messo insieme una serie di ricerche che ci dicono, rispetto al primo mito, riguardo a quello che hanno delle skills, delle abilità sociali inferiori, ha messo insieme queste ricerche, insomma, che dicono che non è vero. Non è vero perché risulta da questa ricerca del Pew Center, risulta che spediscono più messaggi, più sms effettivamente, però fanno lo stesso un gran numero di chiamate vocali. Cioè, non è, allora, questo, come dire, in una prospettiva di persona, no? Che vuole lavorare con internet, che vuole lavorare per raggiungere questi destinatari, no? Teniamo presente che non è vero che è gente che vuole tutto online e se va a cercare informazioni. Comunque, sì, vanno a cercare, ma apprezzano l'incontro sociale, cioè apprezzano di trovare su quel posto di lavoro una persona che risponde e dice: ti aiuto a risolvere questo problema. Cioè, la persona, l'esistenza di una persona che risponde è molto preferita rispetto a dove sarà a cercare da sola. Insomma, il che è evidente, no? Perché penso che ognuno di noi deve telefonare all'azienda sanitaria, e se per fare una cosa un po' complicata non sia proprio click, no? E preferisce trovare un operatore umano che gli risponde in modo sensato, no? Quindi questi digital native, i nostri destinatari dell'informazione, certo, pur sapendosela cavare meglio con gli strumenti informatici, pure amano anche avere però dei contatti sociali diretti e trovare un'interazione sociale. Quindi diciamo che la conclusione è che non è vero che hanno delle skills sociali inferiori. Purtroppo non hanno neanche delle capacità di multitasking molto migliori, no? Cioè la capacità di fare più cose insieme. Mito 2, i nativi digitali sono molto meglio a fare multitasking che i migranti. Allora, bisognerebbe distinguere tra due aspetti. Uno, lo scegliere il multitasking. Di fare multitasking, cioè lo scegliere di fare più cose insieme, che è con uno scopo apposta, no? Engaging in multiple activity at apparently the same time, cioè bisogna distinguere, ci dice Meyer, tra lo scegliere di fare più cose insieme apposta, no? Io cerco di, che ne so, leggere questo testo e contemporaneamente tenere sotto controllo se il telefono mi risponde, mi chiama qualcuno, no? Quindi questo sarebbe un multitasking, no? Cercare di leggere mentre butto un occhio su un'informazione. Questo i digital native lo fanno più spesso, ci tentano, no? Scelgono di farlo, preferiscono questa modalità di interazione rispetto a persone più anziane, sì, questo lo fanno più. Poi però c'è l'efficacia di questa strategia, cioè l'abilità di processare molte fonti di informazione allo stesso tempo in modo efficiente, ecco, questa qui purtroppo non è neanche dei digital native, no? Cioè la mia capacità di fare più cose contemporaneamente non è molto, molto ampia, no? È più probabile fare qualche errore, è più probabile perdere il filo. Poi a volte tocca, uno in tante volte sul posto di lavoro non è che può dire fermi tutti, faccio questo, quando ho finito do retta agli altri, no? È più probabile che uno abbia varie fonti di informazione da trattare e non può dire no. Quindi un po' si impara. Si imparano strategie, certe cose si automatizzano, quindi all'inizio era molto faticoso farlo insieme, no? Poi dopo diventa invece una cosa che non ci richiama l'attenzione quando uno impara a guidare all'inizio, no? Poi dopo diventa automatico e non deve più prestare un'attenzione così sostenuta. Quindi alcune cose si imparano, altre oggettivamente è proprio difficile farle insieme. E allora lì i più giovani che, diciamo, scelgono più spesso di fare più cose insieme, però non è che poi dopo non hanno delle difficoltà nel fare questo, quindi se uno riuscisse a fare le cose in sequenza invece che tutte contemporaneamente sarebbe meglio, perché noi sappiamo che il problema del multitasking è che non è sempre efficiente, no? Più spesso si fanno degli errori quando si fanno più cose contemporaneamente. E poi, ecco, questo è un esempio, vede, sarebbe il comportamento di una persona che fa multitasking, no? Tipo, che ne so, accendo il computer, devo studiare, devo scrivere una tesina, MS Word, devo scrivere, anzi, cosa faccio? Accendo il computer e prima guardo un po' la BBC, poi vado su Netflix, poi vado a vedere Gmail, poi guardo Vimeo, poi torno a Netflix, lo guardo un pochino, poi Vimeo, poi torno a Netflix, poi Vimeo, e ecco che ci siamo quasi, vado su Facebook, poi sì, allora apro il mio Word, comincio a scrivere, però con un occhio, no, butto un occhio a Netflix, ecco. Quindi in 10 minuti, no, sono stato capace di fare tutta una serie di cose, no? Ma non è incredibile, no? Accendo il computer, guardo lì, buone notizie, poi vedere se c'è posta, poi accendo un film, dico no, ma non mi dà noia, no, no. E cerco di scrivere la mia tesina mentre guardo un film, e quindi... Beh, insomma, un po', no? Un po' scrivo, certo, poi se voglio fare un buon lavoro bisognerà che chiuda, e a volte però, insomma, passa del tempo e poi dopo uno va a fare altre cose, tornerà e vedrà e si vedrà. Dunque, questo... è partita. Questo, no... Questa analisi della Greenfield ne avevo già parlato nell'incontro passato, non so se l'ha sentito, semplicemente lei, la Greenfield, no, pubblica questo articolo in cui cerca di dimostrare che c'è una crescita dell'intelligenza spaziale, cioè la capacità di valutare, di organizzare quello che vediamo. E che questa crescita sarebbe dovuta, vado avanti, no, perché sono stata un po' sintetica, al fatto che usiamo molto di più questi ambienti informali, tecnologici, come la TV, videogame, no? Cioè, siamo molto più abituati a manipolare gli spazi, a manipolare il... a vedere le cose rappresentate visivamente, no? Quindi certi test di tipo spaziale, viso spaziale, ci restano più semplici adesso, siamo più veloci, siamo più capaci, perché io prima ho parlato di literacy, capacità di lettura, ma non c'è solo la literacy del testo, no? C'è poi anche la capacità di capire una figura, un grafico, una grafica, sì, diciamo, e poi c'è la capacità di utilizzare le informazioni visive, no? Che anche quella è molto importante nel nostro mondo, cioè se lei guarda intorno a sé quanti manifesti, quante informazioni visive ci sono, probabilmente ci rendiamo conto che è cambiato proprio il mondo dell'informazione in un certo senso, no? E quindi anche negli ambienti informali con cui siamo entrati in contatto c'è questa importanza di seguire l'informazione data in forma iconica, visiva, grafica, anche quelle per fatte bene, no? Quindi voi userete questi strumenti, dovrete costruirli in modo da renderli accettabili, comprensibili, perché sono un po' cambiati i nostri gusti anche, no? Siamo molto esigenti, il nostro utente è diventato esigente, non è che non sia contento di tutto quello che vediamo. Siamo più distratti. Certo, vabbè, poi il contesto è complicato dal fatto che tra di noi, insomma, ci sono delle persone, insomma, non siamo tutti uguali, no? Quindi i nostri problemi possono essere molto diversi, molto più di base, molto più... Questa battuta dice, senti nonno, ma quando eri giovane, che cosa facevi quando il server non ti rispondeva? Probabilmente bisogna ricordarsi anche, no? Che certe cose non c'erano, che adesso, e che adesso invece è cambiato il nostro mondo, no? Che dice? Lei sta? Vuole fare una pausa? Vuole interrompere?